Buongiorno, questa è la lezione numero 5 del corso di laboratorio di biologia cellulare. Dopo aver esaminato diversi processi cellulari come la proliferazione e il suo arresto transiente e permanente, in questa lezione esaminiamo come si studia la morte cellulare. Ci sono diversi tipi di morte cellulare, come si può vedere nella slide numero 3, dove sono schematizzati tre tipi principali, ma ce ne sono anche altri. E noi in questa lezione ci occuperemo principalmente di quella che viene chiamata morte cellulare programmata o apoptosi. In realtà non è l'unico tipo di morte programmata, ma prende questo nome perché segue un preciso programma genico molto articolato attraverso il quale la cellula decide di eseguire essa stessa la propria morte, proprio il proprio suicidio. Da cosa si distingue la morte per apoptosi? Per essere una morte di cellule singole, è proprio una decisione che viene presa dalla cellula, che non ha un impatto sul tessuto circostante. Questo è molto importante. La cellula si disassembla progressivamente partendo dal suo nucleo e alla fine si suddivide in una moltitudine di vescicole circondate da membrana. E quindi la membrana plasmatica non perde mai la propria integrità, non viene interrotta, non si lisa e il contenuto, il citoplasma cellulare, non viene riversato nell'ambiente extracellulare. In questo modo questo tipo di morte non produce danni tissutali e non richiama cellule del sistema infiammatorio immunitario, quindi non c'è nessun danno per il tessuto. Singole cellule muoiono per vari stimoli, in risposta a vari stimoli, e vengono eliminate, vedremo come, e quindi sostituite da nuove cellule che progenitrici che proliferano e differenziano. Completamente opposto a questo schema di morte è invece la necrosi, nella quale si ha un solitamente rigonfiamento della membrana plasmatica che poi va incontro all'isi. Una tipica causa di necrosi, una morte non programmata, è l'esaurimento completo delle risorse di ATP della cellula e l'impossibilità di mantenere il funzionamento di pompe ioniche come la pompa sodio-potassio. In questo modo la pressione osmotica non riesce più a essere bilanciata e la membrana plasmatica si lisa. In questo caso invece il contenuto cellulare viene riversato all'esterno con danno tissutale. Peraltro spesso la necrosi avviene a carico di gruppi di cellule nel tessuto, non di singole cellule, e quindi il danno tende a essere abbastanza ingente, con richiamo di cellule infiammatorie e quindi uno stato cronico di infiammazione che deve essere risolto nel tempo. Vediamo poi un terzo tipo di morte cellulare, che per la verità è un po' al limite tra la sopravvivenza e la morte, perché questo meccanismo chiamato autofagia, si capisce dal nome, è una sorta di autocannibalismo in cui la cellula, in caso di necessità, può prendere energia da organelli, da propri organelli. Può ricavare energia, può ricavare componenti per la biosintesi, oppure può semplicemente utilizzare questo processo per eliminare, digerendoli, organelli che sono ormai malfunzionanti. Un tipico esempio sono i mitocondri, che sono degli organelli sottoposti a forte usura e quindi vengono progressivamente sostituiti e quelli ormai malfunzionanti vengono eliminati mediante il processo di autofagia, che quindi ricicla le componenti dei mitocondri. Quindi la cellula può ricorrere a questo tipo di morte a causa di tanti stimoli diversi. Per esempio è anche un processo fisiologico di sopravvivenza in caso di grave carenza nutritiva. Per esempio il neonato nelle prime ore di vita va incontro ad autofagia in diversi tessuti per ricavare energia fino a che la nutrizione materna non sopperisce a questa situazione. Però le cellule possono anche andare incontro a morte vera e propria, digerendo completamente i propri organelli essenziali. Quindi se la cellula elimina tutti i propri mitocondri o addirittura digerisce il proprio nucleo, andrà poi incontro a morte. Questo tipo di morte, guarderemo rapidamente alla fine della lezione, prevede la formazione di vescicole intracellulari che inglobano gli organelli da digerire e poi li lisano per fusione con i lisosomi. Andiamo però adesso a vedere i dettagli dell'apoptosi. Io immagino che voi li conoscerete già dal corso di biologia cellulare. In caso contrario, eventualmente, se c'è bisogno di approfondimento, questo può essere fatto dal libro di biologia molecolare, come per esempio l'Alberts, se usate quello, oppure il Darnell. Ma diciamo che per studiare i meccanismi e la loro analisi c'è bisogno di avere un'idea di quali eventi molecolari avvengono durante l'apoptosi, almeno quelli più esecutivi. L'apoptosi è il tipo più comune di morte cellulare e svolge nell'organismo moltissimi ruoli fisiologici. Infatti, durante lo sviluppo embrionale e poi anche durante tutta la vita adulta, moltissime cellule muoiono continuamente ogni giorno e vengono poi sostituite eventualmente da cellule nuove che differenziano a partire dalla proliferazione di cellule staminali. Durante lo sviluppo l'apoptosi avviene in maniera massiccia a carico di diversi tessuti. Un esempio classico è quello mostrato in figura 4, in cui il modellamento di alcuni tessuti durante lo sviluppo embrionale avviene per perdita di cellule a causa di morte apoptotica. E naturalmente in queste condizioni la morte non può essere un evento che causa danni al tessuto, ma deve essere un evento silenzioso, non dannoso, come di fatto è l'apoptosi. Durante lo sviluppo altri organi in cui è importante il processo di apoptosi sono per esempio il sistema nervoso, nel quale inizialmente sono presenti moltissimi neuroni, ma solo quelli che formano delle sinapsi funzionali con altri neuroni ricevono da questi segnali per sopravvivere. Gli altri, quelli che non stabiliscono relazioni produttive, non contribuiranno alla formazione della rete neuronale del sistema nervoso e infatti non riceveranno i segnali di sopravvivenza da altri neuroni e moriranno. Stessa cosa succede anche durante lo sviluppo del sistema immunitario, nel quale per esempio tutte le cellule che sviluppano, insomma, che mediano autoimmunità che possono mediare immunità contro antigeni self dell'organismo stesso vengono eliminate e vengono eliminate tramite apoptosi indotta da altre cellule deputate del sistema immunitario. Sopravvivono e proliferano solo le cellule che invece riconoscono antigeni non self. L'apoptosi è anche un importante sistema di difesa, proprio utilizzato dal sistema immunitario. Per esempio, cellule infettate da virus possono essere riconosciute da cellule del sistema immunitario che, per esempio, linfociti T citotossici, che riconoscendole inviano loro dei segnali sia solubili sia giustacrini di membrana che le inducono, che impongono loro di mettere in atto il programma di morte per apoptosi. La stessa cosa avviene per l'eliminazione da parte del sistema immunitario di cellule tumorali, sempre tramite un riconoscimento da parte del sistema immunitario e un'induzione alla morte apoptotica. Vediamo nella slide 5 schematicamente un riassunto dei principali eventi morfologici che avvengono nella cellula che esegue il programma di apoptosi. Adesso sorvoliamo per adesso e li vediamo un pochino più avanti gli eventi biochimici che però è necessario aver ben presenti. Quindi, immaginando che il programma sia stato iniziato, gli eventi partono da un taglio ben preciso, non una degradazione, ma una frammentazione attiva del DNA con dei tagli tra i nucleosomi. Quindi il DNA viene frammentato. Dopodiché la cromatina si condensa, il nucleo diventa picnotico e si frammenta in delle vescicole. Progressivamente anche la membrana plasmatica con gli organelli che contiene e che sono disassemblati, si frammenta in vescicole, che sono i corpi apoptotici, e che a seconda della dimensione possono essere poi fagocitati, assorbiti o dalle cellule vicine del tessuto, se i frammenti sono piccoli, oppure da fagociti professionisti come macrofagi, per esempio. Come vengono riconosciuti i corpi apoptotici per essere eliminati? Vengono riconosciuti e legati dalle cellule dei fagociti perché alla membrana plasmatica espongono sul lato esterno extracellulare fosfolipidi, il fosfolipide fosfatidilserina. Voi sicuramente sapete che normalmente nella membrana plasmatica di una cellula sana la fosfatidilserina è unicamente esposta alla faccia intracitoplasmatica. Invece la cellula che va in apoptosi ha un differente funzionamento delle flippasi e quindi in conseguenza di ciò la fosfatidilserina viene esposta anche all'esterno ed è questo il segnale cosiddetto eat me, mangiami, che fa riconoscere la cellula che deve essere fagocitata come tale, per cui non, ovviamente non vengono fagocitate cellule che non devono esserlo. Quali sono gli eventi a monte che portano a questa situazione, cioè perché la cellula si disassembla in maniera così ordinata? Questo avviene a causa dell'attivazione di un certo numero di proteasi, le cosiddette caspasi, che sono cisteine proteasi che tagliano a monte di un residuo di acido aspartico, prendono il nome da questo. Si tratta di una famiglia di proteasi, ci sono più di 12 membri nei mammiferi, che complessivamente tagliano più di 100 proteine nella cellula. Quindi questo è alla base di tutti i cambiamenti morfologici caratteristici dell'apoptosi. Quali sono le proteine e quali i compartimenti che sono tagliati dalle caspasi? Prima di tutto il citoscheletro, sia quello citoplasmatico sia quello nucleare. Nel citoplasma, attina, miosina, tubulina, vimentina, alfa-attinina sono tagliate e quindi il citoscheletro si disassembla e la cellula perde la propria struttura e può essere disassemblata. Stessa cosa per il nucleo. Le proteine della lamina nucleare, che quindi forma quella rete rigida che mantiene la struttura del nucleo, vengono tagliate ugualmente e il nucleo può disassemblarsi. Il Golgi è un tipico organello che viene frammentato durante l'apoptosi e questo dipende dal taglio da parte delle caspasi delle proteine della matrice del Golgi. Infine, anche il taglio del DNA è un effetto secondario dell'attivazione delle caspasi. Infatti, le caspasi tagliano, inattivandolo, un inibitore di DNasi. In seguito a ciò, DNasi attivate frammentano il DNA. Alla slide 7 ricordo che le caspasi hanno un'organizzazione di tipo gerarchico. Ci sono le cosiddette caspasi iniziatrici che attivano le caspasi cosiddette effettrici, quelle che effettivamente tagliano le proteine cellulari. Ovviamente questo tipo di controllo è necessario dato il potenziale di distruzione, di morte che hanno le caspasi effettrici, quindi è necessario un controllo molto fine. Voi sapete che l'apoptosi può avere un'attivazione che dipende da segnali estrinseci, quindi segnali che vengono percepiti alla membrana plasmatica, come quelli che citavo prima, da parte dei linfociti citotossici che inducono una cellula a morire, oppure può partire da segnali, da stimoli intracellulari, come situazioni di forte stress. Qui non c'è un recettore, non c'è un segnale che viene dall'esterno, ma è la situazione intracellulare, molto spesso un pesante danno al DNA, che è lo stress più grave per la cellula, avvia il processo apoptotico e questo dipende dalla famiglia di proteine di BCL2, in cui però adesso noi non abbiamo bisogno di entrare. In questo caso il segnale, la molecola segnale che avvia tutta la cascata apoptotica è particolarmente ben sequestrata, ben protetta in modo da non essere attivata in maniera inopportuna. Si tratta del citocromo C che viene immagazzinato tra le due membrane dei mitocondri nello spazio intermembrana. Se ricordate, gli eventi iniziatori sono la formazione di pori nella membrana mitocondriale esterna con la depolarizzazione mitocondriale, la fuoriuscita del citocromo C nel citoplasma. Una volta uscito, il citocromo innesca la formazione, l'attivazione della caspasi iniziatrice 9 perché si complessa con la caspasi 9 e la proteina APA4 a formare l'apoptosoma. Quindi il citocromo C, uscendo dal mitocondrio a causa della permeabilizzazione mitocondriale, innesca, è il primo evento che noi possiamo misurare che innesca la cascata apoptotica. Questo ricordiamocelo perché lo possiamo visualizzare effettivamente. Quindi, in base a queste premesse, dalla slide numero 8 possiamo iniziare a elencare diversi tipi di approcci, di saggi, e che possono permetterci di identificare cellule che stanno andando incontro all'apoptosi e anche di individuare qual è lo stadio di tutta la sequenza di eventi, se si trovano in uno stadio iniziale o via via progressivamente uno stadio terminale. Quali tipi di eventi possiamo visualizzare? Poi vedremo attraverso quali saggi e infine con quali strumenti. Quindi tutti gli specifici cambiamenti che sono diagnostici dell'apoptosi possono essere visualizzati. A partire dalla depolarizzazione e permeabilizzazione della membrana mitocondriale, all'attivazione delle caspasi, delle proteasi, alle alterazioni della membrana plasmatica, in particolare l'esposizione della fosfatidilserina, naturalmente la frammentazione del DNA e tutte le alterazioni morfologiche, quindi la vescicolazione del nucleo, condensazione e vescicolazione del nucleo e la vescicolazione del citoplasma. Ecco, alla slide numero 9 c'è una rappresentazione dei principali eventi molecolari che noi possiamo visualizzare, quindi li vedremo una alla volta. Questi saggi, è importante ricordare che possono essere svolti sia in live, quindi possiamo sulle cellule che stanno andando incontro all'apoptosi evidenziare questi eventi, oppure a seconda del tipo di applicazione, vedremo bene in futuro quando cominciamo a parlare anche di applicazioni, oppure può essere invece al contrario, le cellule possono essere bloccate, fissate, e poi si eseguono questi saggi, un po' come avveniva per il saggio di senescenza, per esempio, e per quantificare la percentuale di popolazione che sta andando incontro alla morte, oppure per distinguere tra diversi tipi di morte cellulare, come vedremo. Quindi partiamo dalla slide 10 e vediamo il primo evento, la permeabilizzazione mitocondriale. Qui vi mostro un saggio che si può eseguire su cellule non fissate, diciamo vitali, anche se per la verità stanno morendo, però insomma ancora non sono fissate. Si possono utilizzare dei coloranti, in particolare molto comune un colorante cationico che si chiama JC1, che hanno un cambiamento di fluorescenza a seconda del loro stato oligomerico. E in particolare il colorante JC1 tende ad accumulare nei mitocondri ben polarizzati e quando si trova accumulato ad alta concentrazione forma degli aggregati. Questi aggregati emettono fluorescenza rossa. Viceversa, quando il colorante si trova diluito, per esempio il mitocondrio è permeabilizzato e il colorante è diluito e fuoriesce anche nel citoplasma, il JC1 forma solo dei monomeri che hanno fluorescenza verde, quindi c'è uno switch molto netto della fluorescenza che può essere indagata per esempio con un microscopio fluorescenza in live. Nella slide 11 infatti vediamo proprio l'andamento temporale, e le prime fasi sono piuttosto rapide, quindi vediamo 20 minuti, vediamo che in 20 minuti dallo stimolo apoptotico iniziale le cellule nelle quali si vede che il colorante ha una distribuzione puntinata e colora di rosso i mitocondri, nell'arco di 20 minuti è completamente diffuso è tutto quanto fluorescente nel verde perché è completamente monomerico, perché si trova molto diluito nei mitocondri ormai permeabilizzati e si trova particolarmente nel citoplasma. Questo saggio lo vedremo anche poi in un filmato. Un altro saggio che si può fare un po' dopo, quindi dopo qualche tempo che la cellula sta eseguendo il programma apoptotico, è l'esposizione della fosfatidilserina sul foglietto esterno della membrana plasmatica. È facile visualizzare la fosfatidilserina perché questa è legata specificamente con elevata affinità da parte di una molecola che si chiama annexina quinta e che può essere resa visibile coniugandola con vari coloranti. Per esempio, può essere coniugata con un fluorocromo, con un colorante fluorescente. Qui, per esempio, viene mostrato un saggio in cui l'annexina, questa piccola Pac-Man blu, viene coniugata con la fluoresceina, per esempio, fluoresceina esotiocianato. E quindi se riconosce la fosfatidilserina esposta alla membrana, legherà e decorerà tutta la membrana plasmatica delle cellule positive, quindi delle cellule apoptotiche, che risulteranno fluorescenti nel verde se io ho utilizzato la fluoresceina, per esempio. Altrimenti, se la cellula non espone la fosfatidilserina perché è sana, la nexina non si legherà e la cellula non sarà fluorescente. Io posso, vedremo poi qualche esempio, controcolorare un'altra parte della cellula, solitamente il DNA nucleare, utilizzando un colorante fluorescente, per esempio nel rosso, in modo da visualizzare tutte le cellule, sia sane sia apoptotiche, e poi con il verde posso invece identificare selettivamente quelle apoptotiche. Nella slide 13 c'è un riassunto che vi rimanda a un video molto, molto esplicativo, potete guardarlo e riguardarlo, in cui questi eventi vengono analizzati in sequenza, cioè con la sequenza naturale con cui avvengono durante il processo apoptotico su una coltura cellulare. Quindi immaginate una coltura cellulare di cellule che crescono in adesione che vengono trattate con uno stimolo apoptotico. Per esempio, potrebbe essere un farmaco citotossico che causa degli ingenti danni al DNA e nel giro di alcune ore le cellule iniziano il processo apoptotico. Questo può essere seguito in live, fornendo contemporaneamente nel terreno delle cellule diversi reagenti: la molecola fluorescente, il colorante mitocondriale che passa da verde a rosso, oppure semplicemente che entra nel mitocondrio e poi fuoriesce, come in questo video, diffondendo nel citoplasma, e questo è un evento precoce. Poi l'annexina, in questo caso è stata coniugata con la rodamina esotiocianato, quindi un colorante fluorescente rosso, e permette di vedere molto bene sia il fatto che la membrana espone la fosfatidilserina, e quindi le cellule vengono tutte decorate dall'annexina rossa e permette di visualizzare con chiarezza, vedrete nel video, la formazione di vescicole. Questo si vede ancora meglio dal fatto che noi forniamo alle cellule il colorante fluorescente DAPI che entra nelle cellule anche se la membrana è ancora intatta perché è un colorante permeabile. cioè al quale la membrana plasmatica è permeabile, e quindi permetterà di vedere che nei corpi apoptotici, nelle vescicole, c'è anche il DNA genomico, che è così si trova suddiviso tra i corpi apoptotici. Quindi è un video sicuramente molto interessante per far vedere nel tempo qual è la sequenza di eventi. E quindi possiamo immaginare che se noi stiamo valutando l'azione di composti citotossici, per esempio, di farmaci che sono per esempio diretti contro un virus, e vogliamo capire a quale concentrazione, dopo quanto tempo possono essere tossici per le cellule, ecco che questo saggio diventa piuttosto importante. Vediamo ancora altri esempi di saggi via via più specifici per determinati eventi molecolari. Nella slide 14 vediamo un saggio di attivazione di caspasi, in particolare le caspasi effettrici, quindi specifico per le caspasi 3 e 7. Di cosa si tratta? Si fornisce un reagente che contiene un peptide con il sito di riconoscimento di taglio per le caspasi, e questo è linkato con un colorante fluorescente che intercala il DNA. Quindi la molecola, il substrato per le caspasi, penetra nella cellula. Se la cellula è vitale, le caspasi non sono attivate, quindi non succede nulla. Invece, se le caspasi sono attive, taglieranno in corrispondenza del loro sito di riconoscimento, liberando il colorante fluorescente che andrà a intercalarsi al DNA e quindi permetterà, analizzato per esempio al microscopio a fluorescenza oppure con un altro tipo di dispositivo che vedremo tra poco, e quindi permetterà di riconoscere la cellula come una cellula che sta andando incontro all'apoptosi perché le caspasi effettrici sono attivate. Naturalmente, al posto di un colorante fluorescente ci può essere una molecola chemiluminescente. Questo dipende dal tipo di strumentazione che si intende utilizzare per seguire il saggio, e questo ovviamente dipende un po' dall'applicazione, come vedremo più avanti. Non c'è una applicazione che sia migliore di un'altra, ma c'è sempre un'applicazione più indicata, perché magari si vuole eseguire il saggio in combinazione con un saggio di tipo diverso per motivi scientifici. Infine vediamo un saggio che evidenzia il taglio del DNA, quindi la frammentazione del DNA. Il taglio da parte delle DNAsi genera ovviamente delle estremità 3' o H libere, e queste possono essere evidenziate e successivamente visualizzate. Alla slide 15 vediamo un tipico saggio di apoptosi molto comune, e viene molto utilizzato perché può essere svolto anche nei tessuti di qualsiasi tipo, e ha una capacità di penetrare notevole, per cui noi possiamo per esempio avere un tessuto piuttosto spesso, oppure un organo ex vivo più piccolo, ma insomma da poter analizzare, come si dice, in whole mount, senza fare delle sezioni. E il saggio di apoptosi svolto in questo modo è molto sensibile. A questo saggio si chiama TUNNEL, che sta per TDT, che è la Terminal Desoxynucleotidyl Transferase, un enzima, TDT Mediated DUTP Nick End Labeling. Quindi viene colorato il taglio, il nick end, il tre primo H attraverso una polimerizzazione di desossi UTP che può essere ovviamente reso visibile, per esempio coniugandolo con un fluorocromo, oppure può essere riconosciuto con un anticorpo, vedremo. In questo caso, vedete il nucleotide, il DUTP, è stato coniugato con la fluoresceina, quindi un colorante fluorescente nel verde. Le cellule sono state fissate, permeabilizzate e controcolorate al DNA con il fluorescente propidio ioduro, che vi ricordo perché diventerà importante dopo. Non è un colorante a cui normalmente la membrana plasmatica è permeabile, quindi è necessario fissare le cellule, trattarle con un blando detergente, in questo modo si permeabilizza, si fanno dei pori la membrana plasmatica e il colorante può entrare. Come si lega questo DUTP alla estremità del DNA 3'H? Attraverso una reazione enzimatica, una polimerizzazione, quindi vengono polimerizzati una catena di U da parte di un enzima che è la terminal desossinucleotidil transferasi, quindi un enzima che polimerizza nucleotidi a un'estremità 3'H senza bisogno di uno stampo, ne aggiunge diversi. In questo modo si forma vedete, un bel segnale fluorescente molto visibile. Dopodiché, a seconda del campione, questo segnale può essere visualizzato al microscopio a fluorescenza oppure con altri tipi di lettura della fluorescenza, come vediamo tra poco.